A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.
Salve a tutti, sono Manuela Giordano, autrice dell'undicesimo capitolo di Luci sulla città, intitolato Disonorata società, la mafia sul grande schermo. Il titolo Disonorata società è chiaramente uno sberleffo, gioca infatti con l'appellativo che fin dalle origini era stato attribuito alla mafia, considerata appunto un'entità con dei valori e un proprio codice comportamentale. Nei fatti, il capitolo si compone di un excursus cronologico attraverso la lunga cinematografia sul tema, esattamente mezzo secolo, che ha interessato i set palermitani, quindi la città di Palermo e la sua provincia. È una cinematografia che si è evoluta di pari passo con il fenomeno mafioso stesso, che da realtà rurale di stampo feudale diventa nei decenni un'organizzazione criminale sempre più integrata e multi-business. Non dimentichiamo infatti che la mafia nasce nelle campagne, sullo sfondo delle lotte agrarie e del banditismo, dove i grandi latifondisti affidavano la gestione delle proprie terre ai campieri, ossia coloro che presidiavano i campi, e i gabellotti che riscuotevano la gabella, cioè gli affitti, i quali deliberatamente decidevano chi doveva mangiare e chi doveva morire di fame. Queste figure, da un lato, erano preposte alla salvaguardia del feudo, che lo proteggevano dagli assalti dei contadini e dei briganti, dall'altro lato però taglieggiavano gli stessi baroni che finivano per rimanere asserviti al gioco della mafia. Il primo film in assoluto in cui si parla apertamente di mafia è In nome della legge di Pietro Germi del 1949, che però è stato girato nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. Germi traspone in questo film il romanzo autobiografico del magistrato Giuseppe Guido Lo Schiavo, intitolato Piccola Pretura, ed è una sorta di western alla John Ford, diciamo, che sfrutta gli aspri paesaggi dell'entroterra in cui appunto la mafia è purtroppo vista come una realtà positiva e complementare allo Stato, che gli si affianca, ma addirittura lo supera nella sua funzione di garante della giustizia. Il primissimo film ad essere stato invece girato in provincia di Palermo e in particolare nel paesino di Piana degli Albanesi è I Fuorilegge di Aldo Vergano, sempre del 1949, liberamente ispirato alla figura del bandito Giuliano. Questo, così come tanti altri film che si sono succeduti sullo stesso tema, hanno però tutti privilegiato la soluzione sentimentalistica, cioè sfociando spesso e volentieri nel melodramma e rimanendo poco attinenti ai fatti reali. Però la svolta avviene finalmente nel 1962 grazie al maestro Francesco Rosi, che con il suo Salvatore Giuliano inaugura il cinema d'impegno civile in Sicilia, raccontando per la prima volta in modo meticoloso e con un taglio documentaristico le vicende sul celebre bandito di Montelepre. Invece, contestualmente, i fratelli Taviani con Valentino Orsini girano Un uomo da bruciare, film tratto dalla vita del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato il 16 maggio 1955. Possiamo quindi sostanzialmente dire che da quel momento il cinema di mafia ha preso due strade. Da un lato, autori come appunto Rosi, Damiano Damiani, Giuseppe Ferrara, Pasquale Squitieri, giusto per citare i più influenti, hanno certamente dato risalto all'intento di denuncia del fenomeno, mentre dall'altro lato si è assistito ad un profluvio di uscite che hanno semplicemente cavalcato l'onda del successo commerciale per fare dei film sostanzialmente di cassetta, privilegiando la spettacolarizzazione e la fiction. Francesco Rosi, oltre a Salvatore Giuliano, realizzerà anche Cadaveri eccellenti, tratto dal romanzo Il contesto di Sciascia, Lucky Luciano sul boss italo-americano Salvatore Lucania e in tempi relativamente più recenti Dimenticare Palermo. Damiani è stato anch'egli un autore molto importante all'interno del filone di denuncia, anche se spesso si prendeva delle licenze sulle storie che trasponeva. Fra i film più importanti che ha realizzato sicuramente figura Nel giorno della civetta, dall'opera omonima di Sciascia, La moglie più bella, tratto dalla vera storia di Franca Viola, che è stata, diciamo, la prima donna ad essersi opposta al matrimonio riparatore, oltre che all'arroganza mafiosa. Altri film importanti di Damiani: Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, Perché si uccide un magistrato, Un uomo in ginocchio, Pizza Connection, sebbene questi ultimi abbiano dei soggetti di pura fantasia. Possiamo dire che però Damiani andrebbe anche ricordato per aver girato la prima serie della Piovra. All'interno del capitolo, infatti, è dato anche adeguato spazio alle produzioni televisive sul tema, e sempre ovviamente girate nel territorio di Palermo. Giuseppe Ferrara, altro autore importante, ha avuto anche egli un peso molto importante appunto nel novero della produzione a tema mafia. La sua specialità era nei cosiddetti instant movies, cioè dei film dal taglio cronachistico. Quindi Il sasso in bocca, dall'omonimo libro di Michele Pantaleone, molto attivo nella lotta alla mafia, 100 giorni a Palermo sull'ultimo periodo di vita del generale Dalla Chiesa, e L'ultimo in ordine di tempo, Giovanni Falcone. Pasquale Squitieri è stato anch'esso capace di ottime prove su Tutti il prefetto di ferro, sul prefetto Cesare Mori, Corleone, liberamente ispirato alla figura del boss Luciano Liggio, e Il pentito, anch'esso liberamente sulla vita del pentito Tommaso Buscetta. Quello che possiamo notare è che tutte queste uscite, ma anche tanti altri film minori o più famosi, hanno direttamente conosciuto l'evoluzione del fenomeno mafioso. E quindi, dai latifondi, vediamo che si passa gradualmente alle attività di contrabbando, alle ingerenze negli appalti pubblici, specialmente nel campo dell'edilizia, fino alle guerre per il controllo del narcotraffico e le stragi del 1992, con il focus sulle attività dei due magistrati uccisi e il ruolo della scorta in questo sacrificio. Un esempio di quest'ultimo tipo è il famigerato Palermo-Milano solo andate di Claudio Fragrasso. Concludono degnamente il secolo due film, a mio avviso meravigliosi. Uno è il pluriacclamato I 100 passi di Marco Tullio Giordana, sull'intensa attività antimafia del giovane Peppino Impastato, e l'altro è lo struggente Placido Rizzotto del regista di Aliminusa Pasquale Scimeca, che racconta degnamente la figura del sindacalista ucciso dalla mafia il 10 marzo 1948. Leggerò adesso un passo del capitolo a proposito del film La moglie più bella di Damiano Damiani. Dopo il successo del Giorno della civetta, Damiano Damiani torna in Sicilia per trasporre in pellicola la propria personale interpretazione della vicenda di Franca Viola, ovvero di quello slancio di riaffermazione della dignità femminile che tanto fece scalpore nella realtà oscurantista degli anni 60. L'allora 17enne Franca, originaria di Alcamo, fu infatti la prima donna italiana a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore a seguito di rapimento e violenza sessuale perpetrati dall'ex fidanzato, un mafioso locale, per costringerla a sposarlo e salvare così l'onore perduto agli occhi della gente. Il matrimonio riparatore, che conseguiva generalmente alla cosiddetta fuitina, era infatti una tradizione consolidata anche per i fatti più gravi come lo stupro, che permetteva non solo di lavare l'onta della donna che lo subiva, ma anche di estinguerne la fattispecie di reato, così come sancito dall'ex articolo 544 del Codice Penale italiano, abrogato solo nel 1981. Con il suo gesto di rifiuto, Franca Viola è divenuta il simbolo del riscatto morale e dell'emancipazione civile della donna nei confronti di un'istituzione tanto arcaica quanto liberticida. Damiani ricalca liberamente i fatti, traducendoli in un intreccio sicuramente più romanzato e melodrammatico, per il quale sceglie come protagonista il volto giovanissimo di una 14enne Ornella Muti, nome d'arte che il regista stesso ha voluto attribuire all'esordiente Francesca Romana Rivelli. Grazie e alla prossima.
A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.